Signore, ti ringraziamo ancora oggi perché ci dai l'opportunità di poter avere questo altro spazio alla riflessione biblica, e noi ti preghiamo per i cari che ascolteranno questo messaggio, che possano essere toccati da te, Signore, nel conoscere la verità. E la verità è quella che ci rende liberi. Così benedici quanti ci ascolteranno, nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Dio sia lodato e benedetti in eterno. Oggi tratteremo, sempre nella continuazione del seminario che abbiamo per ora, che tratta i torre di guardia, i testimoni di Geova a confronto con le scritture, abbiamo altre tre tematiche che tratteremo in quest'oggi, preciso a monte che i versi li prenderò ancora dal testo dei testimoni di Geova, dei torre di guardia, che è la traduzione del Nuovo Mondo, delle Sacre Scritture, l'ultima edizione, quindi abbastanza comprensibile per quanti potete verificare dal vostro stesso testo, per dimostrare appunto quello che stiamo dicendo. Oggi tratterò tre temi. Il primo è: per i torre di guardia le trasfusioni di sangue non vanno fatte. Purtroppo sappiamo che questo è un tema chiave che storicamente ha molte volte delineato un po' quella che è la dottrina dei testimoni di Geova. Poi, per i torre di guardia il tempo dei miracoli è terminato, idem ricevere il battesimo nello Spirito Santo. E come terzo tema, il controllo delle nascite. Come dico sempre nelle riunioni, io non attacco le persone, attacco i sistemi dal punto di vista dottrinale, per verificare con le scritture se quello che viene insegnato combacia o no. Cominciamo subito: per i torre di guardia le trasfusioni di sangue non vanno fatte. La torre di guardia del 1 novembre 1984, alla pagina 12, recita così: Geova Dio disse: l'anima d'ogni sorta di carne e il suo sangue mediante l'anima in esso, di conseguenza ho detto ai figli di Israele: non dovete mangiare il sangue di nessuna sorta di carne, perché l'anima d'ogni sorta di carne è il suo sangue. E continua dicendo: per cui chi riceve il sangue di un'altra persona nel suo corpo mangia il sangue, e nella legge di Dio aveva appunto detto che avrebbe sterminato in mezzo al popolo chi avrebbe mangiato il sangue di qualsivoglia animale. E qui abbiamo un riferimento di Levitico capitolo 17 verso 10. Prima di entrare nel soggetto, andiamo a prendere Levitico capitolo 17 e cominciamo a leggere dal verso 10 e leggiamo anche il verso 11, perché così abbiamo una comprensione più chiara. In quanto a qualunque uomo della casa di Israele o qualche residente forestiero che risiede come forestieri in mezzo a voi, il quale mangi qualsiasi sorta di sangue, certamente porrò la mia faccia contro l'anima che mangia il sangue, e in realtà la stroncherò d'infra il suo popolo, poiché l'anima della carne è nel sangue, e io stesso ve l'ho messo sull'altare per fare espiazione per le anime vostre, perché è il sangue che fa espiazione mediante l'anima. Allora, ben venga che non va mangiato il sangue degli animali, ma questo, dico, io credo che anche una cultura civile dovrebbe insegnare che il sangue non va consumato. Io sono d'accordo, e sappiamo che appunto gli animali che solitamente acquistiamo per cibarci di carne subiscono dei trattamenti particolari, dove il sangue deve essere appunto cercato di essere ridotto proprio al minimo possibile da quella carne che noi acquistiamo. Ma la prima cosa che voglio fare notare: Levitico capitolo 17 verso 10 e verso 11 sta parlando a Israele, ai forestieri in Israele, e sta parlando di carne di animali, non sta parlando di carne di persone. Se voi vedete nel trafiletto che ho letto, ed esattamente proprio nell'ultimo trafiletto del verso 11, dice: e io stesso ve l'ho messo sull'altare per fare espiazione per le anime vostre, perché è il sangue che fa espiazione mediante l'anima. Quindi stiamo parlando di animale, che veniva anche utilizzato, come noi sappiamo, per fare l'espiazione al tempo della legge. Sto cercando in prima cosa di dire che Dio non ha mai parlato di sangue di persone, ma ha parlato di sangue di animale da non consumare. E poi chi ha detto che la trasfusione sia il consumare il sangue? Il sangue che viene bevuto subisce quello che sarebbe un abominio, perché cannibalismo o spiritismo anche in questo purtroppo in certi paesi è avvenuto, ma il sangue comunque sia che verrebbe mangiato subisce quella che è la digestione e non ha niente a che vedere con la trasfusione per salvare una vita umana. Intanto il sangue che viene dato per trasfusione e per aiutare la vita umana del prossimo non può contaminare, salvo che sappiamo che per il passato i controlli non erano il massimo, ma non parliamo di casi, chissà quanti casi, ma oggi a maggior ragione sappiamo che il sangue che viene dato per aiutare il prossimo intanto è qualcosa di meraviglioso, perché metti te stesso a disposizione del prossimo e poi subisce tanti di quei controlli che appunto non puoi essere soggetto a ricevere delle trasfusioni con del sangue che abbia dei virus o altro. Ma rimanendo nel soggetto, mangiare è diverso di trasferire, trasfusione. E comunque sia, ripeto, Levitico capitolo 17 al verso 11 sta parlando di sangue animale che non ha niente a che fare col sangue umano. E allora, se prendiamo ad esempio Matteo capitolo 22 verso 39, ma di fatto la legge in generale ci dice sempre questo, il secondo simile comandamento del Signore è: ama il tuo prossimo come te stesso. E quindi io, se amo il mio prossimo come me stesso, io do il mio sangue a me stesso per aiutare il mio prossimo. Ci siamo fino a qui. Ma vogliamo entrare ancora nel tema. Se sangue uguale anima e anima uguale sangue, io adesso vi farò vedere quello che dice Gesù. Ripeto, anima uguale sangue, sangue uguale anima. Ok? Giovanni capitolo 15 verso 13. Nessuno ha amore più grande di questo, che qualcuno ceda la sua anima a favore dei suoi amici. Quindi se anima uguale sangue, sangue uguale anima, io posso cedere la mia anima uguale sangue per i miei amici, per il mio prossimo. Ed è Gesù che lo insegna. Quindi fare la trasfusione, io sto prendendo il termine perché poi sappiamo che l'anima è la parte spirituale, l'anima non è il sangue come si è interpretato in questi secoli da parte dei testimoni di Geova, perché anche dopo il decesso l'anima continua a vivere, mentre il sangue, come noi sappiamo, va verso quello che purtroppo anche il nostro corpo diventa polvere. Ma non voglio soffermarmi su questo, io voglio dirti, va bene amico, l'anima per te uguale sangue, sangue uguale anima. Gesù, Giovanni capitolo 15 verso 13 di questa Bibbia dice: nessuno ha amore più grande di questo, che qualcuno ceda la sua anima a favore dei suoi amici. Voglio dirti ancora di più, se c'è una persona umana che ha fatto la più grande trasfusione per tutti noi, è proprio Gesù. È scritto in Giovanni capitolo 6 dal verso 53 al verso 56. Quindi Gesù disse loro: verissimamente vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi si nutre della mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo resusciterò nell'ultimo giorno, poiché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi si nutre della mia carne e beve il mio sangue rimane unito a me e io unito a lui. Quindi, se Gesù ha insegnato questo, ci ha dato una traccia che se noi dobbiamo aiutare il prossimo, dobbiamo essere anche pronti a fare la trasfusione che intanto non ci fa morire, ma che riesce a dare la vita al prossimo, ed è qualcosa di bello e di meraviglioso. Se poi vogliamo fermarci ancora in un ultimo punto, io vi invito a prendere Marco capitolo 7, verso 18 e verso 19. Perché abbiamo preso la legge. Gesù ha continuato la legge nel suo corpo e ci ha fatto comprendere che oggi noi, specialmente gentili, siamo sotto il tempo della grazia e non c'è nulla che può contaminare il nostro interiore se non quello che è nel nostro cuore di malvagio. Lo leggi, lo leggo in Marco capitolo 7 dal verso 18 in poi. Ed egli disse loro: siete anche voi senza percezione come loro? Non sapete che nulla che dal di fuori entri nell'uomo può contaminarlo, giacché non entra nel suo cuore, ma nei suoi intestini e va a finire nella fogna. Così dichiarò pure ogni cibo. Quindi non c'è nulla che d'ingerito ci possa contaminare, perché l'unica vera cosa che ci contamina è quello che abbiamo nel nostro cuore. Esaurito questo tema, se c'è qualcosa inoltre di grave che viene ancora oggi annunziato, è appunto il fatto che si pensa che il tempo dei miracoli e il ricevere lo Spirito Santo sia terminato. Ebbene, io voglio leggere intanto qualcosa dalle riviste. Svegliatevi del 22 maggio 1978, alla pagina 27, recita così: miracoli simili contrassegnarono il trasferimento del favore di Dio al nuovo sistema cristiano. Una volta stabilito questo fatto, anche tali miracoli sarebbero cessati. Continua la torre di guardia del 15 dicembre del 1981, alla pagina 7, dichiarando: una volta stabilito questo, e il fatto che Dio stava impiegando la congregazione cristiana, i miracoli, i doni dello Spirito, incluso quello delle guarigioni, non furono più necessari. Che dire però dei presenti miracoli compiuti oggi in nome di Gesù? Gesù stesso disse che molti gli avrebbero detto: Signore, Signore, non abbiamo profetizzato in nome tuo e in nome tuo espulso demoni e in nome tuo compiuto molte opere potenti? Cosa avrebbero risposto Gesù? Andatevene da me, operatori di illegalità. Gesù non negò che ci sarebbero state opere potenti, ma esse non sarebbero state compiute mediante la sua autorità, nel suo nome. Sarebbero state compiute mediante qualche altro potere, perciò li definì illegali. Intanto li definì illegali, voglio dire, e dice la scrittura, iniqui, perché sappiamo che nel mondo ci sono anche i ciarlatani, sappiamo che nel mondo c'è gente anche che utilizza una linea spirituale come Balaam, se vi ricordate bene, e compie delle opere. Ma è anche pure sbagliato qui questo trafiletto che dice non avvengono nel suo nome. No, utilizzano anche il nome del Signore. Ma la cosa che voglio far comprendere è che non c'è nella parola di Dio un'interruzione. È questo che dobbiamo noi comprendere. Io lo so a quale verso state pensando e ve lo prendo direttamente io. Prima Corinzi capitolo 13, dal verso 8 al verso 10. Prendiamolo così, lo esaminiamo insieme in modo chiaro. L'amore non viene mai meno, ma se ci sono doni di profezia, saranno eliminati. Se ci sono lingue, cesseranno. Ascoltiamo adesso. Se c'è conoscenza, sarà eliminata. Poiché abbiamo conoscenza parziale e profetizziamo parzialmente, ma quando sarà arrivato ciò che è compiuto, ciò che è parziale sarà eliminato. Allora, Paolo sta scrivendo, Paolo sta mettendo su le epistole e dice che quando la conoscenza completa verrà, cesseranno le lingue, le profezie e anche la conoscenza. La prima cosa che io voglio farvi notare: ma è cessata la conoscenza? Assolutamente no. Questo libro siamo, io personalmente da 20 anni medito in questo libro ed è un pozzo che non finisce mai, ma noi tutti quanti sappiamo che ancora la conoscenza è continua. Anzi, se prendete Apocalisse capitolo 10, i 7 tuoni verranno rivelati proprio alla fine, perché non li può spiegare nessuno e sono stati riservati per il tempo della fine, quando verrà rapita la sposa. Quindi è importante comprendere che intanto la conoscenza non è stata eliminata, ma ancora andiamo avanti. Anche nel campo della vita la conoscenza sta galoppando. Voi vedete, mentre noi parliamo, ci sono delle statistiche che proprio ci spiegano che la conoscenza scientifica è in continua evoluzione. Però io voglio dirvi una cosa, non voglio soffermarmi sulla conoscenza. Prendendo 1 Corinzi 13, dal verso 8 al verso 10, abbiamo letto, anzi fino al verso 11, abbiamo letto quello che a noi, diciamo che tra virgolette, poteva tra virgolette interessarci. Ma continuiamo, perché tutto il capitolo va letto, e continuiamo e andiamo a leggere il verso 12. Poiché al presente vediamo a contorni vaghi per mezzo di uno specchio di metallo, ma allora sarà faccia a faccia. Al presente conosco parzialmente, ma allora conoscerò accuratamente come sono anche accuratamente conosciuto. Allora conoscerò, per ora vedo come attraverso in uno specchio. Quando verrà la perfezione, il testo antico dice, allora cesseranno le profezie, cesserà la conoscenza, cesseranno le lingue. Perché? È chiaro che l'apostolo San Paolo, uomo di Dio e conoscitore delle profondità, perché è stato uno dei più grandi scrittori del Nuovo Testamento, e lui già era completo, poteva fermarsi e dire ormai avete la conoscenza, ma lui parla intanto futuristicamente, cesseranno le profezie. Quindi in quel tempo la Chiesa continuò ad andare avanti pur avendo i testi sacri. Allora Paolo cosa voleva dire? Ma quello che dice Giacomo stesso nel capitolo 1, l'uomo che legge in questo libro è come un uomo che si specchia nel vetro, se non mette in pratica la scrittura, ritornando nel mondo, ha perso la visione della sua immagine spirituale. Poi abbiamo un altro specchio che è la Chiesa sulla terra, che rispecchia quel Dio che si trova nella gloria. Ma quando cesseranno allora le profezie? Quando cesseranno la conoscenza? Quando Gesù verrà, quando Gesù sarà manifestato, quando la perfezione sarà evidente. Perché io domando, chi è perfetto? Non c'è nessuno perfetto, ancora siamo corpi carnali. Vogliamo fare un applauso a Gesù e parliamo di conoscenza, di perfezione. Nessun uomo, nessun servitore può definirsi perfetto o pieno conoscitore. Viceversa, cadiamo nuovamente nella religione di Stato che c'è l'infallibilità papale. Quindi questa conoscenza completa, questa perfezione completa non c'è per ora. Vediamo attraverso lo specchio che è la Bibbia. Siamo come dei bambini, dice Paolo, che vanno crescendo. Io vi invito a leggere tutto il capitolo 3. Ma quando sarà avvenuta la perfezione, quando verrà Cristo, allora ciò che abbiamo visto parzialmente attraverso la Bibbia, attraverso i cinque ministeri, attraverso la Chiesa, poi lo vedremo appieno. E a quel punto la profezia non servirà. Perché la profezia che cos'è? Un uomo di Dio che parla attraverso Dio. Ma se c'è Dio che parla a noi, non necessiterà la profezia, non necessiterà la fede, capite? Non necessiterà più la speranza, perché è Dio. Ma la carità, cari nella grazia, ci sarà sempre con noi. Sto cercando di dire che quando la perfezione sarà manifestata sulla terra, allora noi saremo con Lui e quello che abbiamo conosciuto in parte lo conosceremo appieno. In Perspicacia, nello studio delle scritture, volume 1, pagina 721, è scritto: il dono delle lingue fu molto utile ai cristiani del primo secolo per predicare a persone che parlavano altre lingue. È vero, fu utilizzato per questo in Atti 2, lo vediamo. E un altro articolo dice, svegliatevi, del 22 agosto 1978, pagina 28, poiché l'apostolo ispirato disse che questo dono sarebbe cessato, la pratica moderna di parlare in lingue non potrebbe venire dalla stessa fonte da cui vennero le lingue dei primi cristiani. Ma qui, come vi ho detto, disse l'apostolo, sarebbero cessate quando la perfezione, quando la conoscenza arriva a quella completezza, e quindi sta parlando futuristicamente. Poi chi ha detto che le lingue siano servite solo per evangelizzare? Intanto vi dico che ancora il mondo deve essere evangelizzato. Fino a quando si evangelizza ci vogliono le lingue, seguendo questa scia. Ma non di meno a questo c'è anche da dire che la parola di Dio ci dice in 1 Corinzi capitolo 14 verso 2: poiché chi parla in lingue parla non agli uomini, vedete, le lingue possono essere utilizzate anche per questo, ma a Dio, giacché nessuno ascolta, ma egli dice sacri segreti mediante lo Spirito. Quindi, vero che in quel tempo Dio si servì anche delle lingue per evangelizzare, lo può fare perché finché si evangelizza c'è questo, ma le lingue nascono anche per uno essere edificato in Dio quando è in comunione, anche nel segreto, in quel momento comincia a parlare con Dio e avrà quest'unzione potente che gli fa parlare grandi misteri e mette in comunione il nostro spirito con lo spirito del Signore. Ma utilizzando questa traccia di perspicacia dello studio delle scritture volume 1 pagina 721 che le lingue servono per evangelizzare, e allora Matteo 24 capitolo 4 Matteo capitolo 24 verso 14 dice: e questa buona notizia del regno sarà predicata in tutta la terra abitata in testimonianza a tutte le nazioni, allora verrà la fine. È venuta la fine? No. E allora, se servono le lingue per evangelizzare gli altri popoli, ben vengano le lingue. Vedete, la scrittura va presa tutta quanta. E poi prendiamo un altro verso, Ebrei capitolo 13 verso 8. Lo conoscete bene. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non cambia. Per quale motivo doveva essere interrotto? Qualcuno dirà: ma sai, sappiamo che magari già è stato finito un lavoro riguardo ai 144.000 che tratteremo nella prossima riunione, quindi c'è la grande folla. Mettiamo che questa potrebbe essere una tesi che si vuole portare avanti. Vogliamo leggere attentamente Atti degli Apostoli capitolo 2 verso 37. Dice così, leggerò fino al 39. Ora, avendo udito questo, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e al resto degli apostoli: uomini, fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro disse loro: pentitevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il gratuito dono dello Spirito Santo. Ci siamo fino a qua. Poiché, ascoltate bene, la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani e quanti Geova nostro Dio chiami a sé. Questo significa che finché c'è chiamata di Dio, finché c'è l'ultimo chiamato, c'è battesimo con lo Spirito Santo, ci sono i doni di Dio. Lo dice chiaramente qui nel verso 39: chiamata, battesimo con lo Spirito Santo. È chiaro, la parola di Dio ci rende liberi. Questo dono era stato profetizzato già anticamente, per esempio Ezechiele e altri ne avevamo parlato, ma prendiamo Gioele capitolo 2 dal verso 28 al verso 31. E dopo ciò deve avvenire che verserò il mio spirito su ogni sorta di carne, e i vostri figli e le vostre figlie certamente profetizzeranno, in quanto i vostri vecchi sogneranno sogni, in quanto i vostri giovani vedranno visioni. Ascoltate, quindi sta dicendo che negli ultimi tempi, fino ai nostri giorni, e quanto tempo avverrà nella chiamata, mettiamolo sempre in collegamento con Atti 2 dal 37 al 39, ma ascoltate qui il passaggio: e anche sui servi e sulle serve verserò in quei giorni il mio spirito, quindi, e certamente farò potenti nei cieli e sulla terra sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole stesso sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima della venuta del grande e tremendo giorno di Geova. Ora io vi voglio fare una domanda: avete visto colonne di fumo? Avete visto il sole oscurarsi prima della venuta del Signore? Lasciate stare l'eclisse, che quella è qualcosa che avviene. Ma qua stiamo parlando, e lo rileggo: e farò certamente portenti nei cieli e sulla terra sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole stesso sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima della venuta del grande giorno di Geova. questi avvenimenti non ci sono stati. E fino a quando ci saranno e avverranno questi avvenimenti, voi vedete che lo Spirito Santo viene distribuito e ci sono profezie e visioni. Vedete com'è chiara la parola del Signore e abbiamo dei segni chiari. Poi quando verrà il Signore è naturale in quel tempo che siamo arrivati nell'ultima fase dove c'è la raccolta, e allora la profezia non necessiterà parlare in altre lingue, perché lo vedremo come egli è e staremo con lui per l'eternità. Vogliamo fare un applauso a Gesù? Amen. Ora io voglio dirvi a proposito di questo che il Signore ha dato una chiamata, e finché c'è chiamata, abbiamo detto, c'è il suggello di Dio. Se prendete Marco capitolo 16 dal verso 15 al verso 18 dice così: ed egli disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Quindi avete gente che si vuole battezzare? Sì, quindi vediamo chiaramente, chi crede viene battezzato e viene salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Inoltre questi segni accompagneranno quelli che avranno creduto: mediante l'uso del mio nome espelleranno demoni, parleranno in lingue, prenderanno serpenti con le mani e se berranno qualcosa di mortale non farà loro nessun male, porranno le mani sui malati e questi staranno bene. In poche parole, qua la parola di Dio ci sta dicendo che finché c'è chiamata, Atti 2, 37, 39, finché c'è la chiamata ci sono battezzati, quindi di conseguenza ci sono i cinque segni del credente. È tutta la Bibbia che parla di questi segni, e interruzioni non ce n'è, non si può fare dottrina su un verso mal interpretato. Anzi, Giovanni capitolo 14 verso 12 Gesù ci ha promesso: verissimamente vi dico, chi esercita fede in me farà anche lui le opere che io faccio e farà opere più grandi di queste, perché io me ne vado al Padre. Quindi fino a quando Gesù non ritorna, che è nel Padre, nella gloria, noi avremo le opere di Dio manifestate. Qual è il grande problema? Il grande problema lo sto per dire adesso. Andare a negare il battesimo nello Spirito Santo è molto grave, perché questo lo fecero con Gesù e diventa bestemmia contro lo Spirito Santo. Se un uomo di Dio caccia demoni, prega per gli ammalati, esercita quindi qualcosa di spirituale, non va mai giudicato se è conforme alla scrittura. Matteo capitolo 12 dal verso 22 al verso 28 dice così: quindi gli condussero un indemoniato cieco e muto, ed egli lo guarì, così che il muto parlava e vedeva, e tutte le folle erano semplicemente stupite e dicevano: non è forse questo il figlio di Davide? Udito ciò i farisei dissero: quest'uomo non espelle i demoni se non per mezzo di Belzebù, governatore dei demoni. Conoscendo i loro pensieri, egli disse loro: ogni regno diviso contro se stesso giunge alla desolazione, e ogni città o casa divisa contro se stesso non durerà. Nello stesso modo, ascoltate, Satana non espella Satana, è diventato diviso contro se stesso. Come dureranno dunque il suo regno? Inoltre, se io espello i demoni per mezzo di Belzebù, per mezzo di chi li espellono i vostri figli? Perciò essi saranno i vostri giudici, ma se io espello i demoni per mezzo dello Spirito di Dio, il regno di Dio vi ha veramente raggiunto. Quindi è importante comprendere questo, che il Signore fu additato dicendo che lui cacciava i demoni attraverso lo spirito del male. E Gesù disse: Satana non caccia Satana. Ci può essere una presa in giro momentanea dove c'è qualche ciarlatano che sta lì, ma poi chi è posseduto ritorna col tempo ad avere dei problemi. E così conclude in Matteo capitolo 12 verso 31 e verso 32, leggiamo: per questo vi dico, ogni sorta di peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata. Per esempio, a chiunque dica una parola contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, no, né in questo sistema di cose, né in quello a venire. Guardate che è gravissimo cadere in questo tipo di peccato. Quindi non bisogna assolutamente giudicare il lavoro che i ministri di Dio fanno nel cacciare i demoni nella conformità delle scritture, perché Satana non caccia Satana. L'ultimo tema di quest'oggi che voglio trattare è il controllo delle nascite. Io non voglio suggestionare nessuno, ma credo che oggi viviamo in un'epoca abbastanza emancipata, dove possiamo permetterci di trattare certe tematiche. La torre di guardia del 1 ottobre 1964, alla pagina 607, dice così: vi è qualche obiezione scritturale circa l'uso delle pillole per il controllo delle nascite? L'uso di antifecondativi è una cosa che riguarda la decisione personale della coppia sposata interessata, poiché la Bibbia stessa non condanna il controllo delle nascite. Quanto alla questione delle pillole per il controllo delle nascite, se sono usate da una donna sposata, essa deve avere il consenso di suo marito. La pratica del controllo delle nascite mediante l'uso di pillole fabbricate a tale scopo non è proibita. La decisione di usare o di non usare tale prodotto è lasciata alla coppia sposata. Ora, io non voglio entrare nella vita personale. Io so che gli uomini fanno tanti errori e ce ne sono tantissimi errori. Però dobbiamo comprendere una cosa, che se noi vogliamo adattare la vita matrimoniale ai nostri comodi è un grave errore. Se vogliamo invece dire che nella vita purtroppo si fanno tanti errori, è un altro paio di maniche. Genesi capitolo 1 verso 28 dice: inoltre Dio li benedisse all'uomo e alla donna e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra e soggiogate. Ma come Dio dice di moltiplicarci? E spunta un buon tempone con tutto il rispetto e viene a dire che bisogna limitare le nascite se una coppia vuole. E poi, se qualcuno dice sì, ma era l'inizio e quindi si doveva popolare la terra, ma sappiamo quanto spazio c'è nella terra? Ha voglia di spazio, ha voglia di gente che ancora può abitare la terra. Qualcun altro dirà: sì, però fratello Piero, devi capire che ci sono i problemi economici. Leggiamo Matteo capitolo 6, Luca capitolo 12, Filippesi capitolo 4, insegna che noi non dobbiamo essere legati alle sollecitudini di ciò che mangeremo, di ciò che vestiremo, perché il Padre nostro si prende cura di noi. Se si prende cura del passero, se si prende cura della natura, quanto più si prenderà cura dei nostri figli. E se poi vogliamo continuare e vogliamo prendere un verso nel nuovo patto, ce l'abbiamo pure. Prima Timoteo capitolo 2 verso 15 dice: alla donna sposata che partorisce figli, comunque essa sarà tenuta in salvo per mezzo del parto, purché rimangano in fede ancora e santificazione insieme a santità di me. Qui Timoteo riceve un'epistola da Paolo dove gli dice che la donna, tra il fatto che si consacra e si santifica, c'è un'altra benedizione che viene su di lei per il fatto che anzi partorisce dei figli. Dice qualcuno: perché? Perché sono nuove anime che vengono in questo mondo per accettare Gesù, e quindi il Signore anzi è contento per ogni bambino che viene su questa terra per lodare anche lui il Signore e benedirlo. Facciamo un applauso a Gesù. E poi io non oso definire chi ha scritto queste parti, ma non voglio essere dispregiativo. Io dico che ci vuole veramente riflessione prima di scrivere certe cose. Ma ci rendiamo conto quello che dice il Salmo 127 verso 3? Ecco, i figli sono un'eredità da Geo, il frutto del ventre è una ricompensa. Come frecce nella mano di un uomo potente, così sono i figli della giovinezza. Felice è l'uomo robusto che ne ha riempito la sua finestra. Essi non proveranno vergogna, poiché parleranno con i nemici alla porta. Cioè, i figli che Dio ci dà sono una benedizione. E noi la benedizione la vogliamo limitare? Assolutamente no. Quindi io qui concludo questa terza riunione. Vi invito a scaricare tutti gli appunti che troverete appunto nel sito che gestisco, e voi stessi che avete sicuramente una Bibbia potete confrontare se quello che ho letto e predicato è conforme a quello che è scritto. Il Signore Gesù Cristo vi benedica e vi ripeto, conosceremo, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Vi invito ad ascoltare l'altra riunione che avremo, che prosegue dopo questa, in modo tale di continuare ad esaminare tutte quelle dottrine che non sono conformi alle Sacre Scritture. Il Signore Gesù Cristo vi benedica. Vogliamo fare un applauso a Gesù. Amen. Alleluia.